Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio, l'ultima puntata della settimana di Palla in Tribuna. Qui ci stanno già scrivendo intanto, è stata una settimana molto calda sul fronte Parma. Abbiamo tante notizie anche da commentare quest'oggi, purtroppo anche una pagina di cronaca che toccheremo, una notizia che è uscita, non riguarda il Parma, però la comunità, diciamo così, sportiva la segue, perché riguarda il figlio di Cristiano Lucarelli. Andremo un po' in ordine sparso, ci sono tante notizie, tanti messaggi che stanno arrivando, cercheremo di fornirvi anche l'audio della conferenza stampa di Fabio Pecchia, che intanto ha dato un'anticipazione: Miala non è disponibile per la partita contro il Perugia, ennesimo stop del giovane attaccante crociato, che scusate, sembra quasi un'alternanza quella tra lui e Mann. Stavolta sono fuori tutti e due, anche Mann non ci sarà, ma questo lo sapevamo già da diversi giorni. Vi ricordo anche l'assenza di Gigi Buffon, che dovrebbe stare fuori due partite. Allora, il Parma gioca col Perugia domani, vi ricordo la radiocronaca, è 13.45 su Radio Parma, il nostro numero è 333-9200-170. Vi lancio questo spunto perché poi è dai fatti che si prova, almeno aspettiamo gli annunci ufficiali, però è dai fatti poi che si possono anche commentare altre situazioni. Lo Spezia, mancano gli annunci ufficiali, però lo ha detto l'esperto di mercato Di Marzio, che di solito quando lancia una notizia del genere l'ha verificato, comunque gode di una fonte privilegiata. Lo Spezia cede Kivior, difensore, anche centrocampista in alcune partite, all'Arsenal, accordo per 25 milioni. Sfido tanti, me compreso, due anni fa a sapere chi fosse Kivior, no? Giovane classe 2000, nazionale polacco, ha giocato un discreto mondiale. Va all'Arsenal per 25 milioni più bonus, è arrivato per una cifra decisamente inferiore. Insomma, in un anno e mezzo lo Spezia ha fatto una plusvalenza notevole, cosa che invece non è riuscita per ora in casa Parma. Vedremo se la prima plusvalenza in casa Parma sarà Osterwold, che piace tanto al Fenerbahce, però secondo me di mercato se ne riparla da lunedì, cioè in questo weekend c'è la partita, difficile che le trattative vadano avanti. Anche quella per Zanimacchia. Allora, andiamo con qualche messaggio. Questo è il primo, che riguarda un pochino quello che vi stavo dicendo. Un tempo arrivavano a Parma pochi stranieri sconosciuti, diventavano campioni crescendo in mezzo a giocatori italiani esperti. Adesso arrivano solo, tra virgolette, non lo... è diffamatorio quello che scrive questo ascoltatore, che poi ritornano da dove sono arrivati a testa bassa. E quell'Osterwold dopo due partite recenti pretende chissà che. Dai là, ci scrive questo ascoltatore, c'è un grande malcontento. C'è anche un comunicato che andiamo a leggere per alcuni stralci da parte del tifo organizzato, Boys, centro di coordinamento, faremo un po' il punto. Franco ci scrive: la botte dal vino che ha, la squadra è quella dell'anno scorso e ha circa gli stessi punti, se il presidente cercava delle conferme le ha trovate, una squadra più scombinata non la poteva costruire, ci scrive Franco. Daniele sottolinea che non c'è stata la diretta sui social della conferenza di Pecchia. Daniele, proviamo a fornirvela, aspettiamo che venga caricata anche sui canali come può essere YouTube, insomma, per fornirvela e commentarla insieme. Avremo degli ospiti, il primo sarà Francesco Monaco. Prima però, per inquadrare un po', fare il quadro, così non spreco troppo fiato, andiamo a sentire il servizio di Alberto Dalla Tana per fare il punto in casa crociata, perché è la vigilia di una partita molto molto importante col Perugia.
A poche ore da un match forse cruciale per la stagione del Parma si fanno sentire anche i tifosi. Attraverso un comunicato congiunto, Boys e centro di coordinamento esternano tutta l'amarezza per questa situazione. In estate avevamo incontrato il presidente Kraus, ciò che ci stava più a cuore, si legge, era fargli sapere che ritenevamo quanto fosse fondamentale che all'interno della società vi sia una figura con presenza costante che possa diventare un punto di riferimento per tifosi, addetti ai lavori e giocatori, una persona che conosca bene la nostra realtà e la categoria in cui ci troviamo. Figura che, invece, ancora manca. E poi i tifosi chiedono, citiamo testualmente, che il presidente si renda conto delle evidenti mancanze. ci sarà uno striscione in curva a chiedere maggior competenza e presenza da parte della società. Durante i 90 minuti comunque non verrà meno il sostegno alla squadra, che si prepara ad accogliere un avversario più ostico di quanto non dica la classifica. Il Perugia è sì penultimo a 20 punti, ma nelle scorse 8 partite ne ha persa solo una, 3-2 a Cagliari, vincendone 3 e pareggiandone 4. È una media d'alta classifica e in panchina c'è quel Fabrizio Castori che spesso ha fatto soffrire il Parma in passato e che sa bene come giocare sulle lacune degli avversari. Per la squadra di Pecchia sarà necessario spazzare via la negatività degli ultimi giorni e tirare fuori innanzitutto una prova di carattere, quello che è mancato a Bari. Intanto si ferma di nuovo Gigi Buffon, giocherà Cicci Zola contro la sua ex squadra. Sullo sfondo resta il mercato, con il Fenerbahce che spinge per Osterwolde e il Parma per Zanimacchia dalla Cremonese. Ma non si muoverà nulla, almeno ufficialmente, nelle prossime ore, perché c'è alle porte una partita troppo importante per la stagione gialloblu.
Palla in tribuna.
Allora, la novità dell'ultima ora è che la udienza plusvalenze per la Juventus è il giorno decisivo, udienza sulla riapertura del processo, ammende e inibizioni. Queste le richieste del procuratore. La Corte Federale d'Appello ha chiesto l'inibizione di 20 mesi, 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti arriva bene, 10 mesi, 20 giorni per Cherubini e 9 punti di penalizzazione sul campionato in corso per la Juventus. Per il Parma, che è coinvolto in questa vicenda, una richiesta di un'ammenda anche di 338.000 euro, e attendiamo anche delle agenzie escano le richieste che riguardano eventualmente i dirigenti del Parma coinvolti. È una vicenda che riguarda la gestione precedente del club, ovvero quella dei 7 soci parmigiani. Stanno uscendo le agenzie, quindi cercheremo di darvi aggiornamenti, come cercheremo di fornirvi la conferenza stampa di Pecchia. Mark ci scrive: previsioni del venerdì, troviamo un Parma con l'ambiente in subbuglio e i tifosi inferociti, per cui solo un risultato può cambiare la situazione. Le altre partite dicono che ancora una volta il campionato sta aspettando il Parma per l'alta classifica, perché le altre squadre sopra giocano fuori, però per contro quelle sotto giocano in casa. Speriamo. Hai detto un po' tutto e un po' niente, Mark, però vabbè, ci piace il tuo... Possiamo trasformare in una rubrica ragionamento, o come hai chiamato, le previsioni del venerdì. Per chi vuole dilettarsi, lo spazio c'è assolutamente. Dicevo quindi la vicenda che riguarda le plusvalenze, sono in corso le richieste, le ha fatte l'accusa, poi la parola alla difesa. È una giornata calda perché potrebbero avere decisioni già in giornata, quindi... Diventa una giornata interessante anche ovviamente in ottica Parma. Dice la Gazzetta dello Sport: dopo la procura parola alle difese, quindi la Corte si riunirà in Camera di Consiglio per poi esprimersi prima sull'ammissibilità del ricorso della procura, poi nel caso venga accolto nel merito. La Juve e gli altri club potrebbero in teoria essere nuovamente assolti, altrimenti si conosceranno le condanne. Se gli interventi degli avvocati non si dilungheranno oltre misura, sapremo tutto entro la giornata di oggi. Punto fonte gazzetta.it. Questione plusvalenze. Dicevo, la cronaca, una vicenda che lambisce più il passato di Parma, di un suo ex giocatore. La polizia di Milano ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di due ragazzi. Uno dei due è un 23enne, si chiama Mattia Lucarelli, gioca nel giocatore del Livorno ed è figlio dell'ex attaccante del Parma e del Livorno, attualmente Cristiano Lucarelli, allenatore da poco esonerato dalla Ternana. E questa è la richiesta. Il caso riguarda, sono accusati di violenza di gruppo su una studentessa americana. Chiudo la parentesi dedicata alla cronaca. Non è cronaca, è attualità il discorso stadio. Per inquadrare, fare una sorta di rassegna stampa il più completo possibile, vi proponiamo il servizio sempre di Alberto Dalla Tana, che riguarda il dibattito, gli incontri che ruotano attorno al futuro dello stadio Tardini. Questo è un po' il resoconto di quello che è successo negli ultimi incontri.
Fino al 25 gennaio si potranno ancora inviare i contributi con proposte e osservazioni, dopodiché il coordinatore Filippo Ozzola redigerà la sua relazione conclusiva sul percorso partecipativo da consegnare il 31 gennaio all'amministrazione comunale. L'atto conclusivo del dibattito pubblico sul nuovo stadio Tardini è andato in scena ieri, prima al complesso di San Paolo con i cosiddetti portatori di interesse, poi a Palazzo del Governatore con cittadini, tifosi e comitati. Fra le novità è emerso che l'area antistante lo stadio ospiterà campi da basket e da calcio, il cui uso sarà gratuito. Per il resto, il Parmacalcio, attraverso Stefano Perrone, ha ribadito che non vi sarà alcun centro commerciale, ma una quindicina di negozi della dimensione massima di 200 metri quadri. Tanti gli interventi, fra cui quello di un esponente dei Boys a nome del gruppo.
Non nascondiamo che ci farebbe chiaramente piacere una nuova copertura della curva, ma crediamo che questo non implichi demolire e costruire, non implica un cantiere di 2 anni, si tratterebbe di riqualificare l'esistente in modo intelligente e dare maggiore vivibilità a quello che è l'attuale stadio.
I dubbi di molti riguardano la durata della concessione di un bene pubblico a un privato, 90 anni. Perrone ricorda che Kraus ha fin qui investito nel Parmacalcio 240 milioni e che un nuovo stadio è necessario nella visione del presidente americano, ma è anche una grande opportunità per tutta la città.
Oggi come oggi sappiamo che senza un partenariato pubblico-privato in Italia non si può avere una struttura sportiva, uno stadio nuovo, di nuova generazione. Oggi in Italia fatichiamo ad avere stadi che hanno degli standard legati a livello europeo. La Macedonia è prima dell'Italia, l'Albania è prima dell'Italia a livello di impiantistica sportiva.
Chiusa questa fase, la palla ora torna all'amministrazione comunale, come ha spiegato in chiusura l'assessore alla partecipazione ai quartieri, Daria Jacopozzi.
Questo confronto che abbiamo fatto servirà proprio all'amministrazione per decidere sulla proposta che eventualmente verrà fatta, ma anche sul ragionamento che adesso noi faremo con il proponente, perché io penso che siano emerse alcune posizioni anche stasera dove il concetto di rigenerazione dello stadio si articola in varie, come dire, in varie possibilità che possono essere ridiscusse anche dallo stesso consiglio comunale.
Eccoci. Allora, ultimo flash notizia, però questa riguarda da indirettamente il Parma ed è una notizia per certi versi clamorosa. Il Genoa ha combinato un pasticcio, rischia meno 2 per mancati pagamenti IRPEF. Non è da poco una penalizzazione da meno 2 quando la promozione poi si gioca davvero per poche briciole. Il club ha ceduto il marchio a una società che avrebbe dovuto pagare le tasse, una cosa vietata. La procura della FGC apre un'inchiesta e in ballo il 16 dicembre non sarebbero stati pagati quasi 22 milioni di tasse, poi altri soldi all'INPS. Adesso poi la questione è molto tecnica, però sta di fatto che la penalizzazione sembra quasi certa. Ecco, in questo senso il Parma è una società assolutamente modello, perché l'abbiamo già detto nelle scorse puntate, sta rispettando tutte le scadenze e in questo senso, come molti invece non stanno facendo, anche utilizzando mezzi assolutamente leciti per posticipare, ratealizzare, però insomma da questo punto di vista in pochi davvero sono così puntuali. Dovremmo avere il nostro primo ospite, che è Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Marco, non so se la mia voce vi giunge forte e chiara, però sono qua.
Dove sei?
Sono in comune, Palazzo del Governatore, sto finendo il mio turno da volontario per la giornata di oggi alla mostra di Luigi Ghirri,
che,
la mostra fotografica.
Che invitiamo tutti a visitare, giusto?
Naturalmente.
Anche subito,
anche
così.
Anche gratuito, dalle 10 alle 19, dal mercoledì alla domenica.
Benissimo, quindi se non condividete quello che dirà Francesco Monaco, lo trovate lì, insomma. Più o
sì,
meno.
Non tutti i giorni, però insomma, faccio i turni con altri volontari del comune, altra iniziativa alla quale tutti sono invitati a aderire a questo gruppo di appassionati di arte, cultura, cose belle, che dedicano parte del loro tempo a dare una mano in occasione di queste iniziative, di queste rassegne, di queste mostre.
Allora Francesco, torniamo al calcio, al Parma. Parto dal messaggio di un tifoso, Daniele Damedesano, che fondamentalmente cita la notizia dell'ultima ora in casa Parma. Adesso chi gioca esterno alto, visto che Tutino è andato e Miaela è perennemente out? In conferenza Pecchia ha detto non ci sarà Miaela.
Sì, io credo che chi gioca al posto di Miaila sia l'ultimo, sia l'ultimo dei problemi, perché effettivamente la partita di domani è, scusate la voce che è andata giù qua, c'è molto freddo, e è definire delicata è dir poco, sembra quasi che tutti i nodi debbano arrivare al pettine per la giornata, sì, di domani. Insomma, c'è l'aria di contestazione, chiamiamola anche un po' più di aria, cioè questo è un po' lievitato, questo malcontento che già si era manifestato in occasione delle due sconfitte in trasferta contro le neopromosse, poi tre partite in casa perse, poi raggiunti dal Venezia dopo il 2-0, il pasticciaccio di giocare molto bene con l'Inter e poi di crollare a Bari ha fatto venire giù ogni remora, e la piazza è decisamente metà tra delusa e infuriata, forse più infuriata che delusa. E poi sì, ci sono anche tante vicende, il mercato che non decolla, insomma, ecco, chi gioca al posto di Gnaila forse è l'ultimo dei problemi. E sì, io mi aspetto in campo chi ha voglia, chi ha garra, perché domani veramente, come ha detto Pecchia, io me la sono andata un po' a ricostruire la conferenza stampa di oggi, servirà molto senso di responsabilità, sì, perché adesso la palla ce l'hanno loro.
C'è un comunicato dei boys e del centro di coordinamento che è molto 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 duro con la società e soprattutto riunisce non solo due anime dello stadio, non solo della curva, quindi ci sono anche, insomma, non ci sono solo la parte più calda, la parte dei boys, c'è il centro di coordinamento che sono tifosi che spesso hanno saputo perdonare e sopportare tante situazioni pesanti, però dicono cose molto molto decise. Tra le altre, abbiamo richiesto, incontrando appunto la società, il presidente, che quando si sarebbero verificati i problemi ci si sarebbe stata messa sempre la faccia, concetto valido per la società come per noi tifosi. Delle nostre richieste sembra non essere stato preso in considerazione niente, nonostante la chiacchierata ci fosse sembrata positiva. È chiara, davvero, davvero pesanti le parole del comunicato, che poi dopo abbiamo già citato anche nel pezzo nel servizio del TG di Alberto Dallatano.
Sì, verrebbe da dire che chi semina vento raccoglie tempesta, nel senso che se non proprio dire se la sono andate a cercare, si può dire non hanno fatto niente per evitare questo precipitare della situazione, cioè a inizio stagione, e anche questa è una cosa che Pecchia un po' ha ammesso, grazie anche ai risultati positivi, si era ricreato un certo ambiente tra la tifoseria, la piazza e la società. E ha detto, dopo qualcosa si è un po' interrotto, non necessariamente va in parallelo con i risultati che sono peggiorati. Sicuramente in questi ultimi mesi sembra quasi che la società si sia ancora più chiusa in se stessa, cioè questo mai un allenamento a porte aperte, questa continua chiusura sui comunicati, insomma tanti appelli non sono mai stati, cioè anche la poca chiarezza sulla vicenda Fournier è clamorosa, sì, anche perché si sta parlando di un dirigente importante con il quale il Parma aveva fatto un affare, poi è tutto da vedere chi l'avesse fatto l'affare, però con Fournier si era trattato Cyprien, quindi voglio dire è una persona che conoscevi, ci hai messo dei mesi a decidere per lui e forse sono stati più i mesi di attesa dell'accordo che i mesi in cui poi questo dirigente francese ha effettivamente potuto lavorare, perché se n'è andato praticamente subito. Ecco, sono tutti segnali che le cose vanno veramente nella maniera opposta a quello che suggerirebbe il buon senso, e cominciano a essere in tanti a dire. Persone, insomma, poi inutile che continuiamo a parlare del ruolo assolutamente marginale di Lucarelli, mettiamoci poi l'esplosione di Khedira, Brunori, insomma tutto sembra fatto apposta per alimentare questo malcontento che sfocerà domani, io spero, in più che altro pressione positiva che permetta alla squadra di vincere, che poi se vinci domani, come ho già detto in TV, è il minimo sindacale, poi non è che hai risolto i tuoi problemi, no, se batti il Perugia, se non altro puoi evitare di scavare ancora di più.
Ecco, ti chiedo questo, hai citato Fournier. L'altro giorno, facendo un ragionamento forse anche superficiale, si può dire che il Parma, il mese migliore del Parma è stato proprio settembre, inizio ottobre, proprio quando Fournier era ancora pienamente in sella, perché poi sono iniziate, insomma, da come ricostruiamo le frizioni con il presidente, l'addio prenatalizio nasceva già da diverse settimane di allontanamento, insomma, di gelo, ecco. Nel momento in cui Parma ha avuto un dirigente apicale della parte sportiva a cavallo del progetto, è stato il mese in cui probabilmente si è anche liberato forse l'allenatore da qualche pressione di troppo, perché l'impressione è che le pressioni su Pecchia e il lavoro a carico di Pecchia sia veramente molto ampio, forse anche più di quello che dovrebbe avere un allenatore.
Sì, certe scelte di formazioni fanno pensare che il mister abbia appunto, debba gestire delle ingerenze, chiamiamole così. No, ovviamente nessuno di noi può sapere cosa di concreto abbia fatto o abbia cercato di fare Fournier nel breve periodo in cui è stato in sella, perché dopo la presentazione in pompa magna con tanto di conferenza stampa di lui non è che veniva a parlare dopo le partite o che insomma sarà stato sicuramente operativo e avrà dato sicuramente il suo contributo, però questo quello che hai detto tu lo possiamo ipotizzare. È molto probabile invece che la rottura, qualunque sia stato il motivo, abbia confermato questo malessere, questo ventre molle, chiamiamolo così, che c'è all'interno della società e della gestione anche del gruppo, che ha fatto sì che poi non arrivassero risultati e a cosa si sommasse cosa. Perché io continuo a tirare, io non vedo l'ora di avere l'elenco dei convocati di domani per vedere se ci sarà Romagnoli. Pecchi ha detto che manca solo Miaila, di Buffon già lo sapevamo, quindi io mi aspetto che Romagnoli sia convocato, però non lo è stato nelle ultime due partite. Sono curioso di vedere se prima o poi Charpentier farà questo quarto d'ora. Buffon che entra, si guarisce, poi si rinfortuna, insomma ci sono tantissime cose che riguardano il campo, ma che evidentemente nascono altrove. Sì. E penso che sia questo il motivo della tua domanda riferita anche a Fournier. Probabilmente la mancanza repentina di questa figura ha fatto sì che ci fosse magari un po' di caos.
Diciamo che forse
comunque andiamo tutto per intuizione, certo, perché noi le cose non le sappiamo.
Anche sul mercato adesso, insomma, pare evidente che ci sia stato un contatto molto deciso con la Cremonese per Zanimacchia. 10 giorni fa il mercato del Parma, almeno da quello che era stato detto ufficialmente dal club, escludeva ipotesi di questo genere.
Ma io sono molto curioso di vedere come finirà questa vicenda Zanimacchia, perché, come ha detto anche il collega giornalista sportivo di Cremona, il fatto che sia arrivato un nuovo allenatore, il fatto che Zanimacchia abbia contribuito al passaggio del turno della Cremonese in Coppa Italia, cioè, cambiano le carte in tavola, nel senso, se tu volevi davvero arrivare a Zanimacchia o a un altro giocatore, altri giocatori della Cremonese o di altre squadre di Serie A che hanno tanti giocatori in esubero, la Serie A è stata ferma tutto il periodo del Mondiale, tu avresti dovuto avere tutto il tempo di metterti d'accordo in modo di come riprende il campionato all'inizio di gennaio, tu questa trattativa l'hai già chiusa. E quindi non si capisce bene se la coerenza vuole essere vogliamo migliorare la squadra e quindi prendiamo altri giocatori richiesti dall'allenatore, oppure abbiamo deciso che andiamo avanti con questi e al massimo cediamo qualcuno. Adesso sono curioso anch'io di vedere anche sul discorso dei convocati. Il Pisa non convoca Sibilli, perché Sibilli chiaramente dall'allenatore è oggetto di trattative di mercato. Poi non so se andrà a Brescia in contropartita di Moreo, perché Moreo va a Pisa.
Certo che il Pisa con Moreo inizia a diventare scomodo.
Sì, perché Moreo è un giocatore molto utile, che fa un certo tipo di lavoro. non so se sarebbe il giocatore adatto al Parma adesso, perché non è il goleador che ti fa che fa tanti gol, però comunque è un movimento importante a livello di Serie B. E quindi vediamo se Osterwolde verrà convocato o no, perché se non dovesse essere convocato, come è stato non convocato Tutino a Bari, è evidente che la partenza è imminente. Anche queste cose poi nell'equilibrio dello spogliatoio contano, perché magari Valenti gioca terzino sinistro non per scelta tecnica, ma perché manca quell'altro. Cioè, ci sono tanti aspetti che insomma non speriamo che non segni Tutino stasera, se stasera Tutino fa uno o due gol, domani è ancora più rumoroso il mugugno, chiamiamolo solo mugugno, della piazza.
Senti Francesco, prima di salutarci, visto che sei attentissimo sulla questione stadio, ti chiedo un commento alle ultime novità che riguardano lo stadio. Le ricapitolo, anche se abbiamo sentito il servizio poco fa, quest'area dedicata a campi da calcetto, da basket, sintetizza al massimo per fare la svelta, anche una parete d'arrampicata, aree ludiche nel cortile dello stadio, e qualche visione differente, ad esempio la curva espresso, io cito dei portatori di interesse, delle realtà, che sarebbe meglio soltanto anche solo coprirla, ricostruire parte dello stadio invece che demolirlo e rifarlo tutto. I due anni probabili, minimi secondo me, in cui il Parma rischia di giocare non al Tardini e lontano, insomma, come vedi la situazione, come si sta sviluppando?
Allora, vuoi il mio parere o la mia? No, nel senso, io tra l'altro non ho problemi a dirlo, io da residente del quartiere Cittadella credo di essere uno dei pochi che vedeva comunque con favore l'ipotesi di una ristrutturazione, di una riqualificazione del Tardini.
Siamo in due, nella stessa posizione.
Ecco, siamo in due, abitiamo, anche... io abito di fronte a casa tua, tu abiti di fronte a casa mia, ci guardiamo dalla finestra al mattino. E
non è bello questo, però dobbiamo dirlo.
Esatto, sappiamo quanto sia importante non solo a Parma avere degli stadi più che decenti, moderni, perché siamo indietro come la coda del Cosino su questo argomento in Italia. E detto ciò, sicuramente la posizione dei boys forse ha un po' spiazzato, perché si dava magari per scontato che i tifosi della curva fossero strafavorevoli al rinnovo totale dello stadio, mentre invece probabilmente anche il disagio di dover fare due anni se non tre in perenne trasferta gli ha fatti propendere per un intervento di, chiamiamolo, restyling minimale, il quale non credo che vada contro l'ipotesi di realizzare dell'antistadio nel cortile interno dello stadio, dei campi da basket o del muro per l'arrampicata, e queste sono cose effettivamente molto positive. Probabilmente forse è sempre meglio, cioè si va sempre più verso una logica di buon senso, ok, andiamoci accanto ma con un restyling minimale. Adesso come adesso l'ipotesi di farci un cantiere grosso forse è una, visto il momento, visto la posizione di tanti cittadini, forse potrebbe essere un forzare la mano e si potrebbe benissimo soprassedere e pensare a qualcosa di molto meno impattante. Questa è la mia opinione.
E noi l'abbiamo raccolta e vedremo poi cosa ci scrivono anche un pochino gli ascoltatori. Io intanto ti ringrazio per essere stato con noi a Palla in Tribuna.
Io ringrazio voi, forza Parma, non dico che sia la partita più importante, forse degli ultimi anni sì, forse degli ultimi anni sì, e ripeto, e comunque non è che finisce tutto alle 16, però speriamo almeno di poter ritrovare il sorriso.
Grazie Francesco Monaco.
Grazie a te Marco, ciao a tutti.
Ciao 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 e complimenti a tutti i volontari della cultura del comune. Allora, ho una raffica di messaggi, li leggo prima di andare in pubblicità perché dobbiamo fermarci prima dei 40 se non sbaglio. No, mi facendo la simonetta che possiamo improvvisare. Poi abbiamo anche Stefano Brianti, stiamo aspettando di avere a disposizione, non c'è ancora sui canali la conferenza del Parma. Allora vado avanti con il messaggio di Ampo60, Castori, l'allenatore del Perugia. verrà a Parma e farà la diga davanti alla porta. Sabato sarà il solito copione. Difesa ad oltranza e ripartenze per segnare in contropiede da parte del Perugia. Noi ce la faremo a essere più concreti. E poi speriamo di non essere castigati al primo errore, ma soprattutto sosteniamo la squadra. Altardini, Ampo 60. Il nostro amico Luca, apro una parentesi, mi manda gli anticipi. Li avevamo lì pronti e li leggiamo. Allora, il Parma gioca venerdì 24 febbraio a Frosinone alle 20:30, martedì 28 Parma-Pisa 20:30, orari al top per il mese di febbraio, però dai, Frosinone speriamo ci sia meno freddo. Sabato 4 marzo Regina-Parma 16:15, sabato 11 marzo Parma-Sud-Tirol alle 14:30, 18 marzo Como-Parma alle 14, sabato 1 aprile Parma-Palermo alle 14, questi gli anticipi, posticipi, tutto il resto. Vediamo un po' cosa ci manda Pietro. Non... Vabbè, una foto, dopo la spiego meglio. Io spero che a prescindere dal risultato stavolta ci mettano impegno, scrive Lorenzo. Almeno questo, se non è chiedere troppo. Quando inizieranno i lavori per lo stadio? C'è già una data? No, Lorenzo, assolutamente non c'è. Ma... dipende anche dai passaggi in consiglio comunale. Per me è prestissimo per parlare di date. Se ne parla sicuramente dal prossimo campionato, con l'impatto. E, quindi non, insomma, è presto per parlare di date. Questo campionato è tutto qui. Chissà che non inizi i lavori prima di fine anno, sempre se passa tutto, perché secondo me deve passare tutto comunque dal comune. Quindi. Credo che quello che ci scrive Teo riguardi il discorso di Fournier, il suo impatto sulla squadra positivo finché è stato in sella, mi scrive, è anche la mia idea. Inizio ad aver paura sia a livello sportivo che societario, ci scrive Daniele. Poi invece un altro ascoltatore, Brando, dopo Daniele ci segnala che la mancata diretta social della conferenza stampa è un brutto segnale. Non sappiamo bene i motivi, stiamo aspettando appunto che venga anche pubblicata la conferenza di Pecchia e ve ne forniremo ampissimi estratti se saremo ancora in tempo. Per il mercato si aspettano gli ultimi giorni del mercato per avere gli esuberi delle squadre di A, dice Mark. Non so quanto e come voglio operare il Parma. Andrea, ben svegliati boys e centro di coordinamento. In realtà, in altre realtà, Kraus sarebbe stato contestato un bel po' di tempo fa. La società non ha mai dimostrato umiltà e capacità di ascoltare la piazza, imparare dai propri errori, circondarsi da persone competenti e lasciare lavorare senza interferire. Quando riconosceranno i propri errori forse ci sarà una svolta. Questo è il messaggio di Andrea. Noi dobbiamo pensare solo alle prossime due partite perché prevedo siano molto delicate e proviamo a vedere la classifica e a valutare. Roberto, Zanimacchia andava preso in estate, che si poteva prendere con uno sforzo. Adesso penso non verrà. Per stadio ci crederò quando vedrò le ruspe davanti al Tardini. Adesso pensiamo a vincere una qualche partita. Prosegue il suo messaggio. Salutiamo il nostro amico Luca. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo. Attendiamo altri messaggi, naturalmente, poi un altro ospite.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pellicceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Allora, altri messaggi che arrivano. Questo è un SMS di Milena. Sono abbonata da 30 anni in curva. Non sono d'accordo con i boys. Lo stadio va completamente rifatto al più presto. Quindi ci sono diverse anime, pensieri diversi anche nell'universo crociato, e noi vi portiamo le parole che arrivano alla nostra messaggeria al 333-9200-170. C'è ancora spazio per scriverci. Noi abbiamo ritroviamo sulle nostre frequenze. È un piacere avere con noi Stefano Brianti. Ciao Stefano.
Ciao, ciao Marco, e buongiorno a tutti i radioascoltatori di TV e di Radio Parma.
Allenatore, tifoso, storicamente molto legato al Parma. Tutti dicono una partita importantissima quella contro il Perugia. Sei d'accordo anche dal punto di vista tecnico?
Ma, l'importanza della partita penso che sia è sotto gli occhi di tutti ed è preponderante. A questo punto del campionato tutte le partite sono difficili. Abbiamo contro il Perugia di Castori, in proposito per me è una sorta di derby, perché il mio team manager personale, il professor Gabriele Costantino, che è il preside di chimica farmaceutica di Parma, che mi segue da anni nella panchina ed è perugino doc.
Quindi, quindi hai un conflitto.
Sì, c'è un attimino di cosa. Però mi volevo riallacciare appunto che Castori è un allenatore che è simile al più giovane De Rossi, che entrambi fanno il 3-5-2. E quindi è una partita in cui il Parma dovrà stare attentissimo.
Scusa se ti interrompo, un ascoltatore ci diceva mette un autobus davanti alla porta, sarà così?
Sì, sicuramente. Queste qua sono squadre che si difendono tantissimo, però... abbiamo notato tutti che per fare bene e per mettere dei punti in cascina, a delle volte bisogna essere anche un po' utilitari. E quindi farà come la SPAL, e molta densità centrocampo, dove il Parma invece sempre ha due elementi, fondamentalmente, a parte quando fa il 4-3-3, però di solito ha due elementi. Quindi si va sempre in inferiorità numerica in mezzo al campo, e queste squadre qua si chiudono, stanno dietro la linea della palla e diventa molto difficile per noi.
Senti, ti chiedo questo. Adesso io butto giù una formazione. Tu dimmi se ha senso o no. Metto un presupposto. Ma non c'è. Infortunato. Mihai l'ha detto che non è a disposizione, ha detto Mister Pecchia nella sua conferenza. Lascio stare la difesa, anche perché diciamo che non è secondario, perché ultimamente poi ti chiederò un commento, su me sta sbandando un po'. Dal centrocampo in su, Estevez e Juric davanti alla difesa come ai tempi di Salerno, Bernabé, Vasquez e Camara dietro a Inglese. Mi gioco quasi tutte le carte, ma dall'inizio. Anche perché un dato, aggiungo, tra Perugia e Parma, chi fa il primo gol, se quella che prende il primo gol di solito perde, dicono le statistiche.
Sì, analisi che condivido tantissimo. In primis per Camara, perché Camara è un giocatore che secondo me in questo momento è imprescindibile. Ovviamente non è la panacea, perché comunque è un ragazzo giovane, si deve ancora formare sotto certi punti di vista, difatti molto spesso è irruento e va incontro anche a ammonizioni un po' gratuite, però Camara in questo momento è imprescindibile. E giustamente ci vuole centravanti, è Inglese, sarà Inglese. C'è ancora da vedere Champagnier, c'è ancora insomma da capire se questi giovani possono giocare prima punta o non prima punta. Ecco, per esempio, io uno come Bonny, che secondo me ha anche qualità, però col fisico che c'ha, io gli insegnerei a giocare centravanti puro, perché è 1,90, è stazzato, e quindi non deve andare a creare dei movimenti nelle linee. Non deve andare a creare dei movimenti nelle linee, e quindi dobbiamo cercare di insegnare un po' anche questi giovani qua, no?
Anche perché, scusa se ti interrompo, il gol che ha fatto l'ha fatto da centravanti a Brescia, o no?
Sì, appunto. Difatti, io penso che uno con un fisico del genere debba sicuramente giocare centravanti. perché sia anche come movente che come velocità, come fisico, è un giocatore che deve cercare l'area di rigore, che è un po' anche, diciamo, il nostro difetto. No? Abbiamo pochi giocatori che attaccano la porta, che danno densità in area di rigore, e quindi anche questi giovani qua bisogna cercare forse di insegnarli in un certo modo, perché Benedizia, che abbiamo già visto che non è un centravanti puro, non è un esterno, è sicuramente una seconda punta. Però qual è il problema del Parma? La prima punta. E quindi se io mi ritrovo uno come Bonny, io non lo faccio giocare tra virgolette trequartista o esterno. E gli dico: stai là davanti, cerca di far sportellate, crea spazi, e se c'hai l'opportunità ti rimporta. Questo.
Ti chiedo un commento sulla difesa. Se aveva retto all'assenza di Romagnoli nelle prime giornate in cui c'era questa coppia inedita, Osorio-Valenti, mi è sembrata gradualmente sempre più in difficoltà. Poi da allenatore mi dirai: ma se la difesa va in difficoltà non è colpa solo dei difensori. Però mi sembra anche che sia svanita un po' l'ipotesi di una coppia centrale titolare, cioè non c'è più una coppia fissa.
Sì, è vero, è verissimo. E anche in questo, secondo me, una squadra bisogna aiutarla con delle certezze. Ovviamente c'è un po' questo caso Romagnoli, che era forse l'elemento che ci mancava maggiormente, no? Dopo che Bruno Alves ha lasciato. E quindi ci serviva questo elemento di difensore centrale esperto che dettava i tempi della linea difensiva, chiamava le marcature. Purtroppo c'è stato anche un po' di confusione, secondo me. C'è il problema di Pecchia, che ripeto per l'ennesima volta, che secondo me è un grandissimo allenatore, soprattutto a livello didattico, secondo me Pecchia è tra i migliori in Italia. Però devo dire oggettivamente che è andato in confusione, quindi anche le sostituzioni di questi centrali a partiti in corso, metto su Cercati, poi dopo lo tiro giù, poi dopo metto su un altro, poi sposto un centrale esterno, poi dopo lo rimetto in mezzo. Questo qua non fa bene a una squadra che non è in salute. Cioè, il problema del Parma fondamentalmente è che, non essendo in salute, non ci si può permettere neanche questi esperimenti, queste divagazioni. Secondo me bisogna essere un po' più concreti e cercare di dare una fisionomia di dietro. È stato preso Romagnoli perché, vabbè, dopo poi se non è infortunato, non lo so, anche queste qua sono infortuni comunque interminabili, cioè sono lungo degente queste qua. Cioè, penso che nel calcio moderno 2023, insomma, qualsiasi cosa possa essere, da legamento crociato, menisco, tibia perla, non lo so, comunque se uno la spara grossa sono 4 mesi,
è uscito a settembre dal campo ad Ascoli alla fine del primo tempo, credo sul punteggio di 2-3-0, e sì, poi non l'abbiamo più visto. Credo fosse il 17 settembre, adesso potrei far confusione, però un bel po'.
Sì, anche perché, non sapendo l'entità dell'infortunio, e dopo poi ti sorgono mille dubbi. Ecco, sì, io, ritornando al discorso della società, io sono sempre, tra virgolette, sono sempre un po' in minoranza, no? Nel senso che io non mi sento di mettere in croce tantissimo la società. Cioè, in che senso? Nel senso che noi, parliamoci chiaro, abbiamo fatto più di 80 anni di Serie B e di Serie C. Nella nostra piazza, comunque, la dimensione, se vogliamo così, in senso generale, è quella. Poi dopo abbiamo vissuto nel recente passato comunque più di 30 anni di calcio incredibile. Però secondo me quello che ha sbagliato maggiormente la società, e forse il presidente Kraus, che non è tanto il discorso tecnico, tattico, questo e quello, anche perché abbiamo visto che è una delle poche società che è pulite, pagano.
Esatto, non è una cosa da poco. Questo.
Ecco, che non è da poco, però secondo me ha difettato tantissimo nella comunicazione. Cioè, questo è stato secondo me l'inghippo fondamentale in cui magari ci si gira intorno, però secondo me è quello, perché lui ha dettato un po' i tempi col fatto che bisognava parlare solo inglese. Invece secondo me era bello anche se lui parlasse in italiano, no? Cioè, ovviamente, non è che deve fare il traduttore dall'inglese all'italiano, però c'è qualche parola in italiano, qualche parola in dialetto, perché si sa che il parmigiano comunque è molto campanilista, insomma, gli piace sentirsi coccolato in questo senso qua. Ecco, secondo me si è sbagliato più che altro in quello.
Ti chiedo...
Per il resto, insomma, vediamo il presidente della Ternana.
C'è la Ternana con i conti bloccati, ha detto il presidente, non pagherò gli stipendi. Ecco, adesso ti dico una cosa però, non per fargli sciacalli, no? Però metti che Zanimacchia sia particolarmente complicato arrivarci. Secondo te adesso, magari non si può, ma in principio, visto che la Ternana ha i conti bloccati e rischia di non pagare gli stipendi, andare lì e provare a prendergli Partipilo e magari qualcun altro a centrocampo, no? Adesso?
Sicuramente. Cioè, il Parma, questo potrebbe essere una mossa.
È da sciacalli, però insomma, il mercato è così, però, dai, è inutile fare...
È l'ambiente del calcio comunque, perché il calcio è fatto anche di queste, se vogliamo, furbizie, di queste scorciatoie, ma io attingerei anche. Tenendo ben presente che anche questo discorso qua, no, degli acquisti, dei giocatori che potrebbero venire a Parma, eccetera, cioè io mi continuo, cioè sono ostinato e dico, ma insomma, i giocatori del Perugia chi sono? Cioè i giocatori della Regina chi sono? Cioè i giocatori, cioè nel senso che non era come io mi ricordo anni indietro il campionato di Serie B, cioè ci poteva essere Hübner, Protti, Cristiano Lucarelli. Swock, o in Serie C addirittura c'erano i famosi Rondon, Sauro Frutti, Mauro Rabitti, Marronaro, lo stesso Silenzi, cioè voglio dire, tra C e B c'erano dei nomi che poi dopo hanno fatto tra virgolette, ma anche senza tra virgolette, la storia del calcio in Italia, in Serie A. Cioè adesso io vedo Zanimacchia fortissimo, quello che va, però insomma, cioè, stiamo sempre parlando di cose che sono molto al filo. Ed è per questo che secondo me in queste situazioni qua, che abbiamo già vissuto tra l'altro, perché abbiamo vissuto tanti, come dire, tracolli societari, no?
Sì.
Lì secondo me cioè, l'allenatore, soprattutto l'allenatore del 2023, deve essere veramente una... Perché mi ricollego al discorso di Pecchia, no? Pecchia è un grandissimo allenatore dal punto di vista teorico, no? Della teoria, sa tutto... fa giocare bene, però secondo me gli manca quel gradino che forse deriva anche dall'esperienza che potevano aver avuto i vari Carmignani, Prandelli, insomma tutte queste cose qua che hanno fatto anche in momenti di difficoltà. Non dimentichiamoci che nel 2003 è vero che c'avevamo una squadra sovradimensionata con Mutu, Adriano eccetera, però dopo Adriano ce l'hanno tolto,
sì.
Lì cioè la società l'aveva fatta l'allenatore fondamentalmente, cioè più due o tre collaboratori. Allora adesso gli staff tecnici sono numerosissimi e comunque sono anche lautamente ricompensati, quindi cioè, secondo me quelle 10 persone che sono lì, che lavorano tutti i giorni, 24 ore non stop, sul discorso tecnico, tattico e organizzativo del Parma, devono cercare di dare quel qualche cosa in più. Perché secondo me è molto importante una figura dell'allenatore, cioè non è che si lascia da solo l'allenatore, perché cosa ce ne sono stati tanti, anche lo stesso Ranieri quando è venuto qua, e non dimentichiamoci che c'era poi Ghirardi, eccetera, eccetera, no? Perché magari ci scordiamo. Cioè, Ranieri ha fatto su veramente un qualche cosa di incredibile, e poi dopo l'ha dimostrato anche in Premier League, con una squadra che sicuramente non era nata per vincere il campionato, gliel'ha fatto vincere. Quindi cioè, non è che hanno vinto il campionato per merito del presidente dell'Incetta, hanno vinto il campionato per merito di Claudio Ranieri. Cioè, quindi, secondo me, anche gli allenatori al giorno d'oggi, visto che in giro è così, perché non ci sono più i mecenati alla Dino Viola, Ernesto Ceresini, Costantino Rozzi, cioè bisogna cercare di fare necessità virtù. Cioè, purtroppo è vero che adesso in questo momento c'è Kraus che è preso, no, con i forconi, però cioè, non, se ci spostiamo non è che ci sia la, come dire, cioè è così, purtroppo il calcio, del calcio del 2020-2023 è un calcio dove secondo me la figura dell'allenatore per tanti motivi deve essere veramente molto completa, e che in situazione come Bari non vai là e prendi 4 gol e metti come punta un esterno sinistro basso, certo, neanche tanto forte tecnicamente, ma cerchi di ragionare sulla situazione.
Stefano, io ti devo interrompere perché dobbiamo dare assolutamente la pubblicità, perché siamo quasi in chiusura di puntata. Ti devo stoppare qui perché siamo veramente tiratissimi coi tempi.
Sì, va bene.
Ti ringrazio tantissimo e faremo il punto poi, o la settimana prossima, ogni tanto ci risentiamo per sentire come va in casa Parma.
Va bene, grazie a tutti. Grazie ciao, Marco, ciao. Grazie a tutti.
Ci dobbiamo fermare di corsa perché poi ho tantissimi messaggi in chiusura, tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Dico te che ti senti stanco e assonnato.
Hai dormito bene stanotte?
Prenditi cura della tua salute. Fino al 28 febbraio da Artigiana Materassi il riposo è a tasso zero. Vieni a provare i nostri materassi, le reti e i cuscini fatti con cura e con materiali di prima qualità. Dormire bene aiuta a vivere meglio. Da Artigiana Materassi trovi personale esperto che ti guiderà nella scelta corretta. Artigiana Materassi ti aspetta nel nuovo punto specializzato di Viale dei 1088 o nella storica sede di Via Traversetolo 193, località Botteghino.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci di corsa con tutti i vostri messaggi. Anch'io abito in cittadella, ma vedere uno stadio con i tubi innocenti neanche in... Io lascio puntini, forza Parma. Giovanni ci scrive questo messaggio. Comunque domani mi andrebbe bene anche un pareggio. Castori si aveva già fatto fuori a Cesena nel 2018, ci scrive Fabrizio. Altro messaggio, questo è Daniele che fa la formazione, non avendo esterni arruolabili. Vediamo, 4-3-2-1, Buffon, poi Del Prato, Osorio, Balo o Romagnoli e Valenti. Romagnoli secondo me no, non ha giocato neanche un minuto da 4 mesi. Juric, Estevez e Somm, Bernabé, Vasquez e Inglese. Ah beh, ci può stare, però secondo me difficilmente si cambia modulo, ecco, quello credo che potrebbe essere. Credo che il prossimo anno, questo è Enrico, saremo ancora qui a parlare di stadi, delle sue tempistiche per la costruzione, i tempi di realizzazione, considerando la burocrazia, sembrano veramente biblici. Mettendoci poi le contestazioni di questi giorni, la dirigenza e il presidente, non vorrei che Kraus facesse due passi indietro e decidesse di disimpegnarsi dal Parma. Non credo che sia questa la prospettiva, ma questo è il timore di Enrico, e dopo che arriverebbero i problemi. Questo è indiscutibile. E questo è Andrea. Il Parma vuole puntare sui giovani, ma non sembra in grado di far crescere i giovani. Mann fa gli stessi errori del 2020. Cercati sembrava in rampa di lancio e quest'anno ha giocato poco. Bene che si è involuto, Bonni ha segnato un gol nella nebbia. Io darei una super occhiata a Parti Pilo, che è molto interessante. Sciacallaggio nei confronti della Ternana, ma signore, nel calcio si agisce sempre così, in A come in B e nelle altre serie. Comunque la Ternana non se ne preverà mai. Davidone. Importante vincere per la classifica sicuramente, ma soprattutto perché l'allenatore del Perugia, Castori, è simpatico come una martellata in quel posto dove fa più male, ricorderete, quel Cesena-Parma. Partipilo è già venduto, non mi interessa la lingua che parla il presidente, vorrei che fosse calcisticamente più edotto, scrive Rino. Nostro amico Luca, lo salutiamo, ricordiamo la radiocronaca domani 13.45, Alberto Rugolotto su Radio Parma. Buffon ha sbagliato, volevo scrivere Cicisola, sì, ma ci siamo capiti. Daniele, ho fatto velocissimo, siamo ancora in tempo. Io intendevo chi prenderà la Ternana, adesso sto parlando di sciacallaggio calcistico, Partipilo e Palumbo in mezzo al campo al volo. Le partite volando: Palermo e Bari alle 20.30 questa sera, domani alle 14 Benevento Genoa, Como Pisa, Modena Cosenza, Parma Perugia, Regina Ternana, Spal Ascoli e Venezia su Tirolo. Alle 16.15 c'è Cittadella Cagliari, domenica sempre alle 16.15 Brescia Frosinone. Ci sono delle partite interessantissime. È tutto? Direi di sì. Se non arrivano altri messaggi dell'ultima ora, per questa puntata è tutto. Grazie a Simonetta Collini in regia. Purtroppo non abbiamo la conferenza di Pecchia, non la troviamo sui canali social, non credo sia stata pubblicata, altrimenti faccio ammenda anticipatamente. Ciao a tutti e domani Radio Cronaca 13.45.